Benedetta Craveri è scrittrice, traduttrice, critica letteraria, socia nazionale dei Lincei, presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, è stata docente di lingua e letteratura francese all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, è stata spesso nostra ospite qui a Rete 2 ed è un grande piacere riaverla qui con noi ad Alice questo pomeriggio. Ben trovata Benedetta Craveri.
Grazie mille, grazie per avere ancora voglia di sentire quello che dico.
soprattutto noi vogliamo tornare a parlare della sua Contessa che è uscita in una nuova edizione per Adelphi, dunque è riuscita in libreria nell'edizione del Fiana Paperback e noi vogliamo tornare a parlarne, in particolare vogliamo partire dalla copertina, perché la copertina è diversa. Nella prima edizione noi la Contessa, adesso poi scopriremo di chi si tratta, la vedevamo di spalle, di schiena, mentre invece questa volta in copertina ne vediamo il viso. Partiamo da qui, dal racconto delle due copertine, Benedetta Craveri.
Sì, prima di tutto sono due fotografie della Contessa, vale a dire di Virginia Verasis, Contessa di Castiglione, che se ha un diritto per essere ricordata nella storia della nostra cultura è quella di essere stata una grandissima fotografa, di avere fatto di se stessa, diciamo, l'oggetto di una serie di fotografie e di ritratti che hanno segnato la storia del ritratto fotografico. E probabilmente la prima a avere capito l'importanza della fotografia e del come la fotografia si stava sostituendo al ritratto. Quindi scegliere fra le centinaia di scatti che lei si fece fare ossessivamente nel corso di 40 anni di vita dallo stesso grande fotografo parigino è molto difficile, perché c'è una quantità di fotografie bellissime. Questa che Adelphi ha scelto per la sua collana in paperback è la più famosa di tutte. È Virginia che ha in posa nell'atelier parigino che prende una mascherina e se la poggia sugli occhi. Ed è diventato il simbolo della fotografia, perché questa foto isola l'occhio, è l'occhio che guarda. Ed è diventata celebre in tutto il mondo. Invece è forse la fotografia più famosa. La foto che avevamo scelto per la prima edizione Adelphi è bellissima, c'è la mostra di spalle con un mantello di taffeta bianco foderato di pelliccia che le scivola scoprendo la parte alta delle spalle. Si pensa che la sequenza successiva sia quella che ce la mostra interamente nuda, ma invece non vediamo la faccia, perché la vediamo soltanto accennata, perché la Contessa è curva su un grande specchio e guarda la sua immagine riflessa, e questa immagine è come un pozzo scuro, la attira nelle profondità. Ed è al tempo stesso l'immagine della bellezza misteriosa per antonomasia, perché tutti parlano della bellezza della Castiglione, ognuno la descrive in modo diverso, un po' come la bellezza di Elena di Troia, ognuno la immagina un po' come vuole, e dall'altra è il mito di Narciso, perché una delle caratteristiche della Castiglione è uno smisurato narcisismo, e questo narcisismo la spinge a fare delle imprese clamorose, a diventare forse la prima star della storia moderna, a comportarsi come una star, ma è anche terribilmente distruttivo. E quindi questa immagine è riflessa e si dissolve nello specchio. Quindi sono due fotografie che rinviano a due aspetti molto diversi della personalità della Castiglione, ma che rimandano al tempo stesso a questa sua straordinaria capacità innovativa, che è quella di utilizzare la fotografia come lo strumento per immortalare la sua bellezza. Tanto è vero che non vorrà mai essere ritratta dai grandi pittori della sua epoca, per avere il controllo totale, come le dive di oggi, della propria bellezza. Non vuole affidarsi all'interpretazione di un grande artista che la rappresenta così come la vede. vuole fino in fondo controllare la sua immagine.
La sua, si diceva, fosse una bellezza appunto sfrontata, da far girare la testa a re, principi e conti e persino, come diceva lei, a Napoleone III. Di lei, Ernesto Ferrero, della più bella donna del secolo, scrisse: nemmeno Balzac e Maupassant avrebbero potuto inventarsi un personaggio potentemente romanzesco come la marchesa fiorentina Virginia Olduini. E Benedetta Craveri, la grande bellezza, anche una grande innovatrice, anticonformista, ma poi soprattutto voleva essere libera.
Assolutamente. E per questo sfida proprio tutte, le leggi del secolo borghese e ne paga le conseguenze. Ma direi che la prima caratteristica della Castiglione, che appunto passa per essere la bella delle belle, la seduzione per antonomasia, è quella di avere un'intelligenza estremamente, maschile. La Castiglione è appassionata di politica e sa benissimo che per le donne della sua epoca la politica non può essere un'attività in proprio, ma può essere semplicemente esercitarsi all'ombra degli uomini. Ed è quello che farà. E la grande occasione della sua vita è quando, giovane, diciottenne, sposata con un marito, con un albero genealogico di tutto rispetto, eccetera, approda a Torino, mette al mondo un bambino, si annoia prodigiosamente, ma il cugino di suo marito, il conte di Cavour, capisce la sua vivacità, il suo acume, è bella, è brillante, parla 3 lingue, si interessa di politica. E si mette d'accordo con Vittorio Emanuele, con il re di Sardegna, di inviarla a Parigi per promuovere l'immagine dell'Italia in un momento in cui, alla fine della guerra di Crimea, si terrà a Parigi un grande incontro internazionale e fra la Russia, che in questo caso ha perso, l'Austria e l'Inghilterra. E Cavour spera, avendo mandato in soccorso un esercito di piemontesi che si è battuto in Crimea, spera di poter partecipare al tavolo dei vincitori e porre il problema dell'unità d'Italia. E quindi inviano Virginia perché promuova con la sua bellezza e con la sua vivacità l'immagine di questa Italia che vuole risvegliarsi, che vuole prendere in mano il suo destino. E visto il suo immediato successo, Cavour, in una lettera famosissima, scrive al ministro degli esteri: il momento è solenne per noi, ho perfino arruolato nelle file della diplomazia la bellissima contessa di Castiglione, perché seduca, anzi perché civetti e, se possibile, perché seduca Napoleone III, cosa che la Castiglione farà brillantissimamente nel giro di 3 mesi, a sangue freddo, perché non sarà mai innamorata di Napoleone III. Nella sua corrispondenza privata con Nigra lo chiamerà sempre il vecchio, ma andrà dritto allo scopo. E il suo scopo essenzialmente è quello di fare da spia, da go-between, di informare Torino di quello che succede a Parigi e di fare da tramite fra Napoleone III e Cavour. Quindi, diciamo, un'attività, un impegno estremamente delicato, difficile per una giovane donna di 19 anni a questo punto, cosa che farà in una maniera strepitosa.
Parlava prima di una lettera famosa e importante e mi è venuto in mente anche quello che dicevamo nel nostro dialogo con Lorenza Foschini in apertura di puntata, come le piccole cose tante volte possono aprire grandi scenari. Questo spesso succede anche quando si fanno delle ricerche per andare a ripercorrere, ecco, la vita di un personaggio, come è stato il caso della contessa. E nel suo caso, Benedetta Craveri, lei che cosa ha scoperto di particolare che non si sarebbe aspettata in questa ricerca che lei ha condotto?
Quando ho cominciato questo libro sulla Castiglione, non pensavo che avrei dovuto lavorare tanto e non pensavo di trovare centinaia e centinaia di lettere, perché era grafomane la Castiglione, negli archivi sia italiani di Torino che in quelli francesi. E quindi è venuto fuori tutto un mondo. E quindi ho utilizzato questa smisurata corrispondenza per restituirle la voce, per farla parlare, perché darle modo di raccontare quello che pensava, quello che sperava, quelle che erano le sue ambizioni, le sue delusioni. E mi sembrava, per 3 anni mi sono occupata esclusivamente di questo. Mentre il libro era in bozze sia in Italia per Adelphi che per Flammarion in Francia, il mio editor di Flammarion mi telefona e mi chiede, per mettere in apertura del libro, la foto di una delle sue lettere. Allora io mi sono ricordata che ce n'era una che poteva interessare particolarmente i francesi e che è una lunga lettera che lei scrive a Vittorio Emanuele II nel 58, quando la sua relazione con Napoleone III si sta già concludendo, ma lei traccheggia, non vuole tornare a Torino e via dicendo, e invia Napoleone a Vittorio Emanuele le notizie di quello che succede nella comunità italiana a Parigi. E è una lettera lunghissima, scritta in una maniera difficilmente decifrabile, che io avevo proprio scorso, però quello che mi aveva colpito era il nome di Felice Orsini e con Assassin. E mi sono detta, questa è una lettera in cui racconta a Vittorio Emanuele la reazione dei parigini al terribile attentato fatto da questo anarchico italiano, Felice Orsini, che per porre il problema dell'Italia e dell'indipendenza italiana con dei complici cerca di fare saltare con delle bombe la carrozza di Napoleone III che si sta dirigendo all'Opera, non la coglie, però fa una strage, fa una decina di morti. Allora poi mi sforzo di decifrarla, questa lettera, e cosa leggo con mio infinito stupore? Che Virginia scrive al re di Sardegna a Torino: oggi qui a Parigi è arrivata la notizia da Torino che Orsini è arrivato a Parigi con l'intenzione di ammazzare Napoleone III. Qui tutto è pronto per evitare questo disastro. Allora, sbalordita, perché questa strage di Orsini crea un conflitto terribile fra la Francia e l'Italia. Napoleone III accusa il governo piemontese di mandare dei terroristi. Vittorio Emanuele scrive: noi da 800 anni che portiamo la testa alta. Telefono a un grande storico del Risorgimento, che è Adriano Vierengo, biografo di Cavour, biografo di Vittorio Emanuele. Gli dico: ma abbi pazienza, Adriano, ma possibile che i servizi segreti piemontesi sapessero del complotto di Orsini e avessero avvisato i servizi segreti francesi? Vierengo mi dice: assolutamente no, questa è una notizia incredibile, devi assolutamente svilupparla. Ormai il libro era in bozze, ho fatto una piccola nota. Ma insomma, da un dettaglio di una lettera da me colpevolmente non decifrata, perché non mi serviva per quello che stavo facendo, è venuto fuori che una delle grandi chiavi interpretative dell'anno che precede la guerra d'indipendenza si basa su informazioni sbagliate. E allora ho chiesto a Vierengo: ma scusami, se i servizi segreti francesi sapevano di questo progetto di attentato, perché non l'hanno bloccato? Ho detto: ma perché probabilmente pensavano che Orsini si avvicinasse, come si faceva all'epoca, alla carrozza con una pistola e sparasse a Napoleone, invece lanciano da lontano delle bombe sulla carrozza e sulla folla. Ma la tesi della Castiglione è avvalorata dal fatto che Orsini e i suoi complici sono immediatamente identificati e bloccati dalla polizia francese. Quindi loro erano seguiti, sapevano perfettamente che erano pericolosi, però non si immaginavano questo tipo di attentato. Quindi questo, ma io sono convinta che, siccome ci saranno molte altre corrispondenze che prima o poi verranno alla luce della Castiglione, che sono in mano degli appassionati collezionisti di autografi che hanno comperato le sue lettere in una grande asta che ci fu da Drouot nel 1952, sono convinto che verranno fuori infinite altre storie e che questo periodo storico è anche delle guerre di indipendenza della Francia, è anche una storia di servizi segreti, servizi deviati, è la storia di sempre, soltanto è difficile naturalmente ricostruire le tracce, ma che certo lei fosse una spia che facesse che al servizio del suo paese, questo non c'è dubbio, e lo dimostra anche la sua corrispondenza con Nigra. Ma per ritornare alla libertà, lei mi diceva scegli la libertà. Sì, certo che scegli la libertà, perché dopo aver sedotto Napoleone III, fatto da spia, fatta da tramite, contribuito a creare questo legame fra la Francia e l'Italia, quando è costretta a ritornare a Torino, lasciata da Napoleone III per un eccesso di presenzialismo esibizionismo, e non ricevendo più i ricchi appalti datigli da Napoleone III, con il marito deciso a porgli un out-out, naturalmente Cavour e Vittorio Emanuele non gli possono dare una pensione per essere andata a letto con Napoleone III, e quindi la lasciano al suo destino. Beh, a quel punto Castiglione decide di fare parte a sé e di non avere più padroni e di inventarsi volta per volta la sua vita, cosa che farà in una maniera spregiudicata, inventiva e spesso anche sorprendente.
Quindi una donna davvero eccezionale, soprattutto per il tempo in cui ha vissuto, siamo nel 1800. Benedetta Craveri, perché leggere oggi La Contessa? Visto che abbiamo detto è uscito nel 2021, oggi siamo nel 2025, che cos'ha questa figura straordinaria come l'abbiamo descritta da, non dico da insegnarci, ma ecco perché andarla a leggere oggi, andarla a scoprire?
Intanto ci illumina su quelle che sono le luci e le ombre della condizione femminile nell'Ottocento, poi sulla condizione del nostro paese e su quella che è però la grande società internazionale. Come le dicevo, la Castiglione si reinventa come una star, come la prima star moderna, e va in giro per l'Europa ed è invitata come una celebrità. Va a Londra, è invitata a Buckingham Palace, va a Baden-Baden ed è invitata da tutti i principi regnanti che sono lì a fare le cure d'acqua. Quindi c'ha questa straordinaria capacità di farsi interprete della sensibilità, dei gusti della sua epoca. Direi in conclusione, una donna che ha uno straordinario senso artistico, artistico dal punto di vista della fotografia, dal punto di vista della musica, dal punto di vista della messa in scena di se stessa, anche perché è una grandissima attrice. E fin dal suo arrivo a Parigi, quando a 19 anni per la prima volta al braccio di suo marito è invitato al primo grande ballo alle Tuileries nel gennaio del 56, mi pare, e è con un vestito fatto probabilmente in casa a Torino, e fa questo ingresso in questi saloni del Secondo Impero, forse un po' pacchiani, ma pieni di ori, di luci, di candele, con migliaia di persone vestite nella maniera più fastosa. Beh, la gente sale sulle seggiole per vederla passare. Ed è a 19 anni e ha semplicemente una straordinaria presenza, uno straordinario carisma, e capisce lì di essere un'attrice. E per tutta la vita interpreterà parti diverse, parti tragiche, parti brillanti, parti da melodramma, e ogni volta in funzione di quello che lei vuole e spera e desidera in quel momento. Quindi un personaggio straordinariamente complesso e anche straordinariamente moderno, perché è una persona che vive attraverso l'imposizione della propria immagine.
È anche un personaggio molto, molto affascinante, la contessa Virginia Verasis di Castiglione. Noi ringraziamo Benedetta Craveri per avercela raccontata e ricordiamo a chi ci ha ascoltati il libro La Contessa, uscito per Adelphi. Grazie Benedetta Craveri.
Grazie a lei. Alice.